Buonasera a tutti, Dio vi benedica. Allora, andiamo nel consiglio della parola del Signore. Ogni volta che inizio a parlare, a esprimere un po' quello che il Signore mi mette nel cuore, il mio primo versetto che mi viene in mente è quello in 2 Corinzi 5:12. 5:17. Allora, poiché chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ed ecco sono diventate tutte nuove. Cioè qua sta parlando della nuova nascita e noi dobbiamo in realtà dobbiamo riuscire a capire, a comprendere quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, perché la prima realtà che è subentrata nella nostra vita quando abbiamo accettato Gesù in noi è successo come una bomba atomica, è esploso un qualche cosa in noi e siamo cambiati. Dio ha cambiato la nostra vita. Però dopo dobbiamo affrontare una realtà della vita. Dobbiamo affrontare la volontà di Dio. Veniamo attaccati da vari punti, da vari lati della vita umana. Perché chi è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ed ecco sono arrivate tutte nuove, sono diventate nuove. Camminando con Cristo le cose diventano nuove per conseguenza, no? Perché abbiamo cercato il Signore con tutto il cuore, Lui ha cambiato la nostra vita, però dopo dobbiamo combattere, dobbiamo cercare di tenere stretto quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, perché Gesù ha fatto il miracolo, ma questo miracolo dobbiamo adesso custodirlo. Come? Allora, iniziamo a leggere in Giacomo 1, Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, poiché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Allora, già qua è un insegnamento che il Signore ci fa capire. Noi abbiamo una natura umana che dobbiamo combattere tutti i giorni della nostra vita. E di certo io non sono immune a avere dei combattimenti sul lavoro, con le persone di strada in cui hai a che fare. Possiamo fare delle brutte esperienze, ma con il cambiamento che è successo, che abbiamo ricevuto nella nostra vita, noi dobbiamo combatterlo e dobbiamo far sì che questo cambiamento che Gesù ha dato nella nostra vita deve continuare a crescere giorno dopo giorno. Perciò deposto ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. È bello questo versetto, è bello a riceverlo, è bello anche a cercarlo di metterlo in pratica, perché facendo la volontà di Dio, accumulando quello che il Signore ha fatto, noi possiamo salvare le nostre anime. Dio quando ci ha dato la grazia della salvezza, al momento noi abbiamo ricevuto la grazia di Dio nella nostra vita, però la dobbiamo tenere stretta, perché possiamo perderla. Tante persone arrivano in chiesa, incominciano a lodare il nome del Signore, incominciano a glorificare il nome di Dio. Noi vediamo persone che sono zelanti nel lodare il Signore e anche tante volte si danno anche da fare in comunità. Però dobbiamo vedere fuori, all'esterno, la nostra vita come è composta davanti al Signore. Tante volte ci sono persone che in chiesa sono zelanti. Questo non è per puntare il dito, perché purtroppo siamo umani e la grazia che Dio ci ha dato la dobbiamo tenere custodita. Poi dentro, in realtà, fuori non sono come descrive la parola del Signore. Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Io a dire la verità mi metterei tanto paura. Tante volte mi vedo mancante sulle cose che il Signore mette davanti a me. Dio tante volte mi ha fatto capire di fare certe cose, vi dico in sincerità, sono venuto meno, non una volta, non due volte, ma tante volte. E qualcuno che mi accanto, come mia moglie, è l'unica che può rendersene conto che io sono venuto meno. E lei me lo dice in faccia, non ha problemi di dirmi, guarda che tu hai detto una cosa, ma poi in realtà ne hai fatta un'altra. Quindi siamo tutti in questa realtà. Perché siamo umani, abbiamo la tendenza a sbagliare, però è lo Spirito di Dio, se noi siamo in continua comunione col Signore, in continua comunione con le ginocchia a terra. Mi fece comprendere, riflettere un fratello, domenica i fratelli che sono stati qua, il fratello Guido che ha predicato, L'altro fratello mi parlava dei problemi in famiglia. Lui mi diceva che aveva 5 figli, tra i quali 3 sono venuti al Signore, 2 no. Un figlio gli aveva detto al padre, gli aveva fatto una promessa: io vengo in chiesa finché arriverò ai 18 anni, perché lui era costretto, perché papà, i genitori gli avevano dato un'educazione, però lui era contristato, dice che figlio, e gli aveva fatto una promessa: nel giorno che io faccio i 18 anni tu in chiesa non mi vedrai più. Il papà, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto che lui quella promessa l'ha mantenuta. E poi alla fine mi è piaciuto che ha detto: noi dobbiamo combattere per i nostri figli sulle ginocchia. E quindi ti fa riflettere questa realtà, perché noi non dobbiamo combattere soltanto per i nostri figli, per i nostri parenti, dobbiamo combattere per noi stessi, perché la nostra vita, cioè la nostra vita cristiana, è poggiata sulle ginocchia. Mi ricordo che c'era un fratello, diceva: noi dobbiamo essere come il fratello Giacomo, lo chiamavano il cammello, perché lui era sempre in ginocchio. I cammelli, sapete, stanno sempre in ginocchio, dopo che hanno fatto un buon cammino nel deserto, poi bevono e poi si riposano e stanno in ginocchio. Lo chiamavano il fratello cammello, perché lui era in ginocchio e pregava sempre. E la nostra vita dovrebbe essere in realtà spiritualmente così, dobbiamo stare in ginocchio davanti al Signore, col cuore e le ginocchia piegate davanti a Dio. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito che cosa, chi era. Ritorno al punto di prima: noi veniamo in chiesa per che cosa? Noi veniamo in comunità per ricevere la parola del Signore. Quindi tante volte io mi rendo conto che vengono in chiesa, ma non c'è quel desiderio veramente di ricevere la parola e poi dopo uscire fuori e pronunciare quello, cioè annunciare quello che abbiamo ricevuto. È la nostra esperienza, il nostro cambiamento, dove è andato a finire. Tante volte ascoltiamo quello che il pastore, il predicatore dice e ci soffermiamo su qualche cosa che non ci piace quello che ha detto, ma no, forse in quell'unica parola, in quell'unico messaggio breve che Dio ti ha mandato, tu non hai accettato il consiglio della parola di Dio. Perché nel predicare la parola di Dio può essere 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, un'ora, dipende, ma è tutto il tempo che tu ascolti, noi ascoltiamo la parola del Signore. Il messaggio per ognuno di noi è uno, in tante parole ci sta l'unico messaggio, quelle poche parole hanno parlato al tuo cuore, perché Dio se ne è usata di quelle poche parole per parlare a te, qualche altra parola per parlare a te, per parlare a me. Quindi noi dobbiamo venire in chiesa per ascoltare la parola di Dio e per ricevere. Se incominciamo a vedere quello che abbiamo, ma quello il padre. Tante persone hanno un po' di tendenza a guardare l'intellettualità del predicatore. Se non sa parlare bene, ma dov'è il messaggio? Cioè dov'è il messaggio che tu sei venuto ad ascoltare dalla parola di Dio? La parola di Dio ha un messaggio così semplice, che sono 2000 anni che va avanti così. Semplicissima, eppure oggi la gente fa fatica a ricevere. E ancora noi credenti veniamo in chiesa perché ci siamo tanti abituati, abbiamo smesso di mettere le ginocchia a terra, quindi abbiamo la facilità di aprire soltanto bocca e di condannarci gli uni con gli altri. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo uditore uditore dimentichevole, ma è un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. E noi vediamo persone che veramente, quando ci danno da fare del Signore, a me mi è capitato tante volte di vedere fratelli che veramente camminano, cioè per la grazia di Dio, e quello che fanno prosperano, non sul lato umano, sul lato spirituale. Vediamo che quando quella persona parla di Gesù, esprime con tutto il cuore il desiderio che Dio ha messo nel... E tu stai là, ci stai bene con quella persona. Per quel che non soltanto la riceve la parola. Io tante volte questo dico: Signore, quando io ascolto la parola, tua parola, fa che la riceva e fa che possa essere di incoraggiamento alle persone, ai miei fratelli che siamo vicini. Ognuno di noi qua in mezzo, sicuramente tutti abbiamo dei problemi. Ultimamente qualcuno si lamentava che quando uno è malato oppure sta passando, nessuno, sembra che nessuno se ne accorge, sì, ma io sto male, nessuno mi ha considerato, sono stato in malattia, nessuno mi è venuto a trovare. Credetemi, a fare visita a una persona, anche se non ha bisogno di una visita perché sia malato o che sta passando un periodo di spiritualità, spiritualmente un po' giù, anche se fare una visita così, presentarsi a casa di qualche persona, qualche fratello, è una benedizione. Perché noi siamo angeli quando ci presentiamo a casa di qualcuno. Noi come cristiani siamo degli angeli. Noi diamo il profumo di Cristo, il profumo della parola di Cristo. Io vedo a volte i fratelli in mezzo alla strada, mi rallegro. Stasera neanche a fare la posta sono andato al supermercato, ho incontrato Brian. Io sono stato contento, ci siamo salutati e poi ho chiamato un fratello che abita là, che lavora nel supermercato. Il fratello è stato contento che l'ha visto. Io sono rallegrato. Perché quando vedo un fratello a parlare, io è come se sto parlando con Gesù. Perché si parla, quando i credenti si incontrano insieme, di che cosa devono parlare? L'unico messaggio che abbiamo, l'unico obiettivo è Gesù. Quindi non abbiamo niente a che fare di parlare cose inutili. Se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la sua religione, la religione di quel tale è vana. Quindi la lingua è quella che ci può condannare. Difatti dopo andiamo a vedere un po' più avanti e vediamo la lingua che effetto può fare nella vita di una persona. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Torniamo al versetto di prima: chi è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono diventate tutte nuove. Gloria a Dio. E questa è la realtà, perché quando la nostra vita è cambiata, lo Spirito Santo ha fatto un'opera di cambiamento totale, noi dobbiamo continuare a camminare per quello, perché facilmente abbiamo la tendenza a fare marcia indietro. Ok, allora iniziamo a leggere Giacomo 3. Fratelli miei, non siate in molti a fare dai maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. La lingua purtroppo è un membro che abbiamo nelle nostre membra, è il più pericoloso che ci possa stare. La parola di Dio dice: con essa benediciamo il Signore e con essa malediciamo colui, coloro che sono stati fatti a immagine di Dio, che sarebbero i nostri fratelli, io, tu. Quindi abbiamo bisogno soltanto di incoraggiarci gli uni con gli altri. Ecco, noi mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono e così possiamo guidare tutto il corpo. Allora noi che cosa abbiamo bisogno di essere frenati? Qual è il motivo? Cioè la realtà che noi dobbiamo essere frenati quando noi ci riusciamo a comprendere che abbiamo dei difetti nella nostra vita e arrivare prima al punto di incominciare a puntare il dito sugli altri. Io negli ultimi tempi ho visto persone che si sono allontanati dalla grazia soltanto perché hanno visto qualcuno che si è comportato male. Se quella persona stava per bene davanti al Signore, stava cercando del continuo la faccia di Dio, sicuramente un attacco del genere che viene dalla lingua non faceva breccia. Quindi dobbiamo stare del continuo davanti al Signore, né conoscere la parola di Dio, né venire in chiesa, essere assidui, non è quella che può cambiare qualche cosa. Quello che cambia è essere in ginocchio davanti al Signore, pregare e ricevere la parola di Dio e chiedere al Signore veramente: Dio, apri il mio cuore del continuo, fa che io sia una benedizione per i fratelli, fa che quando vado in chiesa, invece di perdermi in chiacchiere vane tante volte, posso essere di incoraggiamento, fa che io mi possa accorgere che qualcuno sta male e possa andargli a dare una parola di incoraggiamento. Quindi il messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore da tanto tempo è proprio questo, perché noi veniamo meno. Fratello, non dobbiamo dimenticarci della salvezza. La salvezza ne è una. Una volta persa non c'è più. I giovani siamo contenti perché abbiamo la Chiesa che vengono giovani, vengono a studiare la parola di Dio. Tu studi, incominci a accumulare ciò che è la teoria, ma la pratica è sulle ginocchia. La pratica è spirituale. Se riceviamo spiritualmente, noi riusciamo a mettere fuori praticamente la parola di Dio. Quindi il desiderio è quello di cercare il Signore del continuo davanti agli occhi. Andiamo un po' più giù. E qua dice bello chiaro: così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Cioè fa un po' paura. Il mondo dell'iniquità. Perché noi con la lingua possiamo distruggere una persona completamente. Non c'è bisogno di prendere un bastone o prendere a calcio, a pugni qualche persona per fargli male. Basta che tu apri la bocca, gli dici qualche parola offensiva, quella è distrutta completamente. E quando distruggi la persona con la parola, distruggi il morale, la realtà spirituale dentro di quella persona. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo usare la lingua, le parole per incoraggiarci gli uni con gli altri. Io negli ultimi periodi ho fatto delle esperienze che non sapevo neanche di averle fatte, finché qualcuno non me le è venuto a dire. Poi quando l'ho saputo, perché io ho un no che ho la tendenza, io ho la gioia di spalancare le mie porte di casa a tutti. A casa mia vengono tutti. E quella è la gioia. L'unica cosa che il Signore veramente ha messo dentro di me è l'ospitalità. E quella che dico a Dio al Signore di non tirarmi via l'ospitalità. Cioè il desiderio di avere contatto con i fratelli, avere i fratelli a casa. Però tante volte vengono sovvenute persone. Poi assai me ne sono accorto che venivano, però dopo il discorso era diverso. Io sono stato ferito, però non in diretta da quella persona, perché la persona non mi ha detto le cose, ma le ha dette. Poi qualche altra persona me l'ha detto. E io ho scoperto che quella persona a casa mia non veniva per qualche motivo positivo. Cioè veniva e si stava anche bene, però dopo le cose erano contrarie a quello che io mi aspettavo. Quindi dopo io ci sono rimasto male. E vedete la lingua che brutte cose che fa. Se io non sapevo niente, io stavo bene. Se io non avevo non mi era arrivato quel messaggio di quella persona, io ho dovuto combattere dopo. Perché io dopo ho voluto vedere quella persona ancora come la vedevo prima. Signore, fammela vedere come la vedevo prima. Non me ne ero accorto. E quello è il combattimento, quindi il mio sentimento, il mio animo è stato ferito, ma non lo sapevo. Però quando è venuto fuori, io ho incominciato a guardare quella persona in un modo diverso. Però ho dovuto pregare: Signore, fammi guardare quella persona come la vedevo prima, perché io non voglio perdere l'ospitalità. In base a quello che il Signore ha messo nel mio cuore, io voglio che io sia un esempio per gli altri. E grazie a Dio, a volte in casa mia, a dire la verità, ci arrivano gli angeli. A casa mia vengono gli angeli, tante volte vengono gli angeli e mi vengono a consolare. Io domenica ho avuto i fratelli a pranzo a casa, siamo stati benedetti, è venuto Tino, anche il fratello Tino, perché la moglie è in ferie giù in Sicilia, e abbiamo avuto, credetemi, io avevo finito la notte, la mattina sono tornato a casa, ho dormito giusto un'ora, il tempo di farmi una doccia, andarmene neanche sul letto, nel divano, ho dormito un'ora, mi sono vestito e sono venuto in chiesa. Dopo ho avuto i fratelli a pranzo, quindi non sono andato a letto, alla sera dovevo andare a lavorare un'altra volta. Io quella giornata là sono stato completamente sveglio, gli occhi non mi hanno ingannato per niente, la stanchezza non mi è venuta addosso per niente. La sera sono andato a lavorare e sono tornato più fresco di prima. Cioè, le benedizioni, le consolazioni che ho ricevuto quella serata là mi hanno fatto dimenticare la stanchezza. Ho fatto un'altra notte tranquillo, neanche sonno mi abbattimento, perché di solito, lo dico sempre, quando tu fai le notti, dopo incominci a crollare se non vai a riposare. E quella è la benedizione. E desiderio il piacere di avere i fratelli e stare insieme. Anche la lingua è un fuoco, il fuoco del mondo dell'iniquità, così posta come fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla genna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di animali marini può essere domata, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, piena di veleno mortifero. Cioè, rendiamoci conto noi con la lingua che possiamo fare. Possiamo distruggere una vita completamente. È bello andare a predicare l'Evangelo, no? Perché noi vogliamo quello che abbiamo ricevuto da parte del Signore, vogliamo che anche gli altri, anzi questo è un comando che Gesù ha detto, andate e predicate quello che avete ricevuto, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. E questo è un desiderio che deve nascere ogni giorno nella nostra vita, di predicare l'Evangelo. Però noi predichiamo l'Evangelo, ammaestriamo una persona, e poi dopo un po' di tempo quella persona se ne accorge, con tutto ciò che lui ha ricevuto, la parola di Dio, da parte nostra, perché in quei momenti il Signore si è usato di noi per parlare a quella persona. Dobbiamo stare attenti dopo come è il nostro comportamento, perché noi come possiamo edificare, con questa possiamo distruggere tutto. E sono realtà che sono successe queste cose qua. Tanta gente viene in chiesa, io devo andare ad ascoltare a quella, ah, quello è evangelico, quello è un cristiano, e poi fa quello che faccio io. Quindi guardate che questa è una condanna bruttissima. E noi come credenti, come cristiani, dobbiamo stare attenti. Quindi abbiamo bisogno di una reale esperienza con Gesù. Ciò che è nato dalla carne è carne, dice Paolo, ma quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Quindi lo Spirito è quello che vivifica, il cambiamento interiore. E poi dopo, man mano che andiamo avanti, noi riceviamo. Quindi dobbiamo essere una continua fonte di benedizione per le persone. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. Quindi non lo dico io, lo dice la parola di Dio. E ritorniamo sempre al punto: se io sono un cristiano, se io sono nato di nuovo, devo camminare secondo la parola di Dio. Queste realtà devono scomparire da me. Io devo essere una benedizione, sì quando cammino, quando tace, non parlo, e sì quando apre la bocca, devo essere una continua benedizione. Siamo umani, possiamo venir meno in tante cose, però dobbiamo avere anche il coraggio di dire al fratello, alla sorella, all'amico che abbiamo accanto, se abbiamo sbagliato, di chiedere scusa. A me ultimamente ho fatto un'esperienza in fabbrica. Io lavoro con le macchine da pressa, no? Che facciamo stampaggio e tutto quanto. È finito il mio turno, erano le due, dovevo andare a casa, è venuto l'altro turno e il capo squadra di quell'altro gruppo, di quell'altra squadra è venuto e ha visto che una macchina della quale io stavo lavorando era pieno di materiale che non è riuscita a smaltire. E ho detto, guarda, la macchina mi ha dato problemi tutta la giornata. Questo qua è partito di guarda, ha incominciato a bestemmiare, dire parolacce, ma in realtà poi la colpa non era mia. E la macchina andava male e non potevo farci niente. E è successo che ho detto, guarda, è inutile che ti arrabbi. Lui però voleva avere per forza ragione, quindi alla fine io ero un po' amareggiato qua là. Sapete che è successo alla fine? Io me ne sono andato nel camerino dove ci andavamo a spogliare tutto quanto. Mi è sembrato che mi sono arrabbiato io invece di lui. Io sono uscito fuori, ho detto, guarda, scusami, se ho sbagliato qualche cosa e ti ho fatto qualche danno, la prossima volta mi spiegate come si fa, comunque ti chiedo scusa. Lui mi ha guardato, si è messo a ridere, ha detto, no, vince, vai, non ci pensare. Lui si è reso conto che lo sbaglio l'aveva fatto lui, non l'avevo fatto io. Però se io me ne andavo amareggiato e non andavo a chiedergli scusa, io dopo mi sono reso conto, io ero rimasto uguale a lui, perché lui è arrivato, ha visto il problema e si è amareggiato, si è arrabbiato, ha bestemmiato. Io sono rimasto così, è come se, guarda, è colpa tua, non è colpa mia. Però dopo me ne andavo così, non avevo risolto il problema, ma soltanto chiedergli scusa, guarda, se ho sbagliato scusami, la prossima volta sarò più attento, anche se non avevo combinato niente io, era la macchina che andava male. Quello era il problema. Lui alla fine è come se non aveva fatto niente per lui. Però io, grazie a Dio, mi sono sentito bene dopo. dopo aver chiesto scusa di non aver fatto niente. Quella è la realtà. Quindi il Signore ci fa capire in tante cose come noi ci dobbiamo comportare. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei cari, le cose non vanno così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Non credo. Può, fratelli miei, un figo produrre olive e una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata ed acqua dolce. Quindi noi dobbiamo, in realtà, dobbiamo comprendere quello che noi siamo. E io mi ricordo che diversi anni fa tante di queste realtà le ho vissute. Quindi se Gesù, io credo che ognuno di noi abbiamo fatto questa realtà. Chi è che vorrebbe, gli piace di essere offeso del continuo? Non credo che qualcuno qua gli piace essere offeso da qualcuno. Neanche io. Quindi come noi non vogliamo essere offesi, dobbiamo anche cercare di non offendere gli altri. Quindi la nostra bocca, la nostra lingua deve essere di benedizione. Continuiamo a pregare il Signore che veramente Dio ci dia un'espressione di parlare solo di benedizione, perché l'uomo, il cristiano, è chiamato a fare questo. Però in base principale, quello che deve starci nella nostra vita, dobbiamo prima sperimentare la presenza del Signore nella nostra vita, la nuova nascita. Quando la nuova nascita cambia, arriva, la tua vita cambia e dopo dobbiamo coltivarla. Io mi ricordo, io vengo da un'esperienza di delinquenza. La maggior parte di tutti quelli che veniamo dal meridione purtroppo siamo cresciuti in delle realtà non tanto buone. Però mi ricordo che quando mi parlavano di Gesù, mi disse che Gesù poteva cambiare la mia vita. E io ho detto, guarda, ci sono tante religioni, non credo che la tua è quella giusta. Ma io ero un delinquente, ero un ladro, facevo abuso di droga, ho fatto tante cose negative nella mia vita. Però vi posso dire questo, che quando mi hanno parlato di Gesù, e io ho incominciato a cercare Dio con tutto il cuore, perché il Vangelo l'avevo letto, ma non ci avevo mai capito niente. Cioè, leggevo, sì, Gesù è morto per i miei peccati. Tutti lo sanno che Gesù è morto per i loro peccati. Tutti. Sì, vabbè, io credo in Gesù, ma credo... Aspetta un attimo. È la nuova nascita. Gesù ha detto, chi mi cerca mi trova. Ecco, torniamo sempre alla nuova nascita. E chi trova me trova la vita. Quindi la realtà è quella là. È un momento che noi abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. La nostra vita cambia. E quando cambia la nostra vita abbiamo completamente un diverso di quello che eravamo una volta. Io mi sono sentito cambiato. Una volta, la prima volta che sono andato in chiesa, ho incominciato ad ascoltare testimonianze. Drogati che venivano fuori dalle esperienze della droga. Qualcuno che testimoniava che era un transessuale. Dio l'aveva cambiato. Oggi sono sposate queste persone qua. Gente che si prostituiva. Quelli erano cambiamenti, quelli sono trasformazioni complete interiori e anche esteriori in quel mondo, in quel punto là. Io alla fine sono uscito dalla chiesa e ho detto due sono le cose, o lo scemo sono io o questi qua è una massa di ignoranti, di scemi. Ma di la verità, l'unico scemo là in mezzo ero io, perché ancora doveva succedere niente nella mia vita. Ci sono tornato la seconda volta in quella comunità, perché poi lo Spirito Santo ha incominciato a parlarmi, io ho incominciato a essere curioso. Ascoltare la parola di Dio. La prima volta che ho messo le ginocchia a terra, ho detto, Signore, io non so pregare, ho questi problemi, cambia la mia vita. Non ho capito più niente. Io mi sono sentito cambiato, io ho sentito la nuova nascita nella mia vita. Quello che io vedevo normale prima non era più normale. A me se andare a truffare qualcuno era normale perché lo facevano tutti. Ma quando Gesù è venuto nella mia vita, ha cambiato, ha trasformato il mio interiore, la nuova nascita mi ha... Infatti in famiglia mi dicevano che ero diventato matto, non bestemmiavo più, non fumavo più, non facevo più uso di droga, stavo sempre con la Bibbia in mano. Quindi io ero diventato uno scemo. Cioè, sul vero, tutti mi dicevano, ma questo è andato fuori di testa, ma che ti vuoi fare prete? Perché poi alla fine ci sta anche la battuta. No, in me era arrivata la nuova nascita e io non conoscevo la Bibbia. Poi man mano che ho incominciato a leggere la parola del Signore, ho cominciato a leggere la Bibbia, mi sono rispecchiato quello che era, che ero, e quello che il Signore stava cercando di farmi diventare. E dopo ho incominciato a predicare l'Evangelo. E sapete la cosa più bella che cos'è? E quando Gesù viene nella nostra vita, e penso che la maggior parte di voi avete fatto questa esperienza, quando Gesù viene nella nostra vita,
la prima cosa che noi facciamo è parlare di Gesù, perché è la cosa più bella che abbiamo scoperto in tutta la nostra vita. Tu non puoi startene zitto e non puoi dire Gesù così, no, Gesù ha cambiato la mia vita, come ha fatto con me la può fare anche con te. Quindi andate, predicate. Viene spontaneo, perché? Perché c'è nata una nuova nascita. Ma una persona che dichiara di essere un cristiano, un credente, ma di Gesù non parla mai, anzi, cerca proprio il discorso al contrario, non è la nuova nascita. Quindi l'incoraggiamento di questa sera è quello di tenere a freno la nostra lingua, pregare il Signore che ci dia una lingua di benedizione. Credetemi, la lingua di benedizione può venire fuori. Se noi siamo sulle ginocchia, facciamo come l'Apostolo Giacomo, come ho detto prima, lo chiamavano il fratello cammello, perché lui era sempre sulle ginocchia. E più sulle ginocchia stiamo, più riceviamo da parte del Signore, più Dio ci parla. E noi più forza abbiamo di testimoniare anche agli altri. Che siamo o non siamo persone intellettuali, studiosi, ma è la nostra vita che parlerà. Non saranno solo le nostre parole, la nostra vita che parlerà. A me, preghiamo. Signore Gesù, grazie, Padre. Signore, io voglio ringraziarti, Padre, per la tua benignità, per la tua misericordia che tu hai verso ognuno di noi, Gesù. Grazie ancora perché tu, sin poco, sin tanto, Signore, tu parli ai nostri cuori, Signore. Parli per cambiare giorno dopo giorno la nostra vita, Signore. E in questa sera, veramente, io voglio chiederti, Signore, che tu possa continuare a trasformare i nostri cuori, Signore. Ognuno di noi veniamo da diverse esperienze, Signore, chi si è convertito un anno fa, chi 10 anni fa, chi 20 anni fa, Signore, ma ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di te, del continuo, Padre. Continua a trasformare i nostri cuori, Signore, fa che la nostra vita sia un esempio per gli altri, Signore, che la nostra lingua, Signore, la nostra bocca possa proferire le tue benedizioni, Signore, per quante persone noi possiamo parlare, per quanti fratelli ci troviamo davanti, che siamo una benedizione del continuo, Padre. Grazie per ogni cosa, per ogni occasione che tu ci dai, Padre. Nel nome di Gesù, Signore, continua a benedirci, accompagnaci a casa, Padre. Amen.